Ciao a tutti, sono Matteo. Questo è un esperimento, mettiamolo così. È la prima intervista dell'anno e nel frattempo sono successe cose del tipo che sono un attimino senza portata personale. Quindi ho perso la mia registrazione, per cui l'audio è mio, è quello che è, nonostante abbia fatto l'upgrade di un microfono, di un braccio, di un filtro antipop, ho fatto tutte le cose coi crismi. Santo Paolo subito. Ma non vi dico subito chi è questo santo Paolo, perché ha salvato la situazione e che è stato anche la vittima della prima intervista dell'anno. Detto questo, vi ringrazio per la pazienza, ci ho messo 2 giorni in più rispetto al solito a uscire con l'episodio e detto questo, episodio lungo ma dovuto. Per cui ascoltate con estremo interesse e siamo aperti a domande e tutto il resto. Ah, dopo la sigla. Ciao. Ciao a tutti, questo è un nuovo episodio di The Pixel Chips, sono Matteo e qua con me oggi ho l'onore di avere Paolo Corradeghini di 3D Vetrica. Apriti pure Paolo e raccontaci un pochettino cos'è il progetto 3D Vetrica.
Ciao Matteo, grazie per avermi invitato, mi fa molto piacere essere qui. 3D Metrica fondamentalmente è un nome di facciata, è il nome che ho dato al mio studio tecnico. Io sono un ingegnere. Sono un ingegnere civile ambientale, e 3D Metrica è il progetto con cui porto avanti, con cui faccio il mio lavoro, e nel mio lavoro mi occupo di rilievi. Nello specifico, il rilievo nell'ambito civile, dell'ingegneria civile, è legato al rilievo topografico, quindi alla rappresentazione del territorio o anche dell'edificato, quindi delle case, dei fabbricati, insomma tutto quello che deve essere ricostruito, che esiste nella realtà ma che deve essere ricostruito digitalmente. Io per fare questo sto utilizzando molto le tecniche che quelli bravi chiamerebbero di reality capture, cioè di cattura della realtà, quindi tecniche che ti permettono di acquisire delle informazioni, un sacco di informazioni della realtà che ci circonda, che può essere davvero di nuovo un palazzo o anche un monumento, un oggetto piccolo, una grande estensione di terreno, ricreando dei modelli tridimensionali, ricreando delle nuvole di punti, e per farlo ci sono due strade. Una è la strada della fotogrammetria, quindi scattando immagini e ricostruendo tramite dei software particolari, l'altra è quella dell'acquisizione attiva tramite laser scanning, quindi è un altro principio, però lo scopo è quello di arrivare sempre a una nuvola di punti. Quindi reality capture proprio per questo, si cattura la realtà e si ricostruisce digitalmente. Questo è un po' quello in estrema sintesi di cui mi occupo.
Quindi la cosa per cui ti ho praticamente accalappiato è la parola di acquisizione, mettiamola così, acquisire la realtà. E la cosa che hai espresso più volte sia nei podcast che anche nei post che metti qua e là, sia nel web che su Telegram, è la parte interessante, la metodologia che poni, cioè sia un discorso ibrido che un discorso o da una parte o dall'altra delle due facciate che hai raccontato. Mettiamola così, adesso sono un attimino cercando di calcolare una domanda perché praticamente sei entrato a gamba tesa in maniera assurda.
Sono entrato troppo violentemente, scusa.
No, però
Infatti.
hai già detto tantissimo, però mi piacerebbe appunto magari a questo punto qua distinguere le due
Certo,
strade che hai raccontato, così magari da introdurre le persone in quello che è l'acquisizione del 3D, che alcune
assolutamente.
volte chiamiamo scan 3D, ma mettiamo così, è una parola breve per dire tutto quello che hai detto tu prima, praticamente, che già cercate di riassumere praticamente tutto quello che è l'acquisizione. Mettiamola così, nuvola di punti, perché abbiamo una nuvola di punti e non abbiamo una mesh quando acquisiamo? Mettiamola così, iniziamo ribaltando la
Ok,
situazione. Quindi parliamo di polvere di dati, da un certo punto di vista.
questa è un'ottima domanda che non mi ha mai fatto nessuno e non si sente mai fare tanto una domanda: perché esiste una nuvola di punti e non una mesh? Esiste una nuvola di punti per per un motivo, in realtà per due motivi, e i motivi sono legati alle due tecniche di cui ti ho parlato. Quindi se me lo permetti farei un attimo un passo indietro e proverei a fare una distinzione
Volentieri.
tra che cosa vuol dire fare un'acquisizione reality capture con fotogrammetria e invece è un'acquisizione laser scanning. Allora, parto dalla più facile da capire, che è quella del laser scanner. Il laser scanner è come se fosse una scatola dove dentro ci sono, c'è un emettitore, quindi una sorta di, immagina una ruota che gira e ogni volta che gira lancia nello spazio degli esploratori, che sono dei raggi laser. Questi esploratori viaggiano nello spazio 3D e quando trovano qualcosa, quando colpiscono qualcosa, tornano indietro. E quindi cosa succede? Che l'emettitore ha un clock interno, un orologio, e sa quando ciascun esploratore, ciascun raggio viene mandato fuori, è nota la velocità di propagazione del laser nello spazio, e quindi tramite la formula fisica spazio uguale velocità per tempo, quando ritorna indietro il raggio laser, è in grado l'emettitore di calcolare la posizione del punto dove questo raggio laser ha picchiato. Ed è per questo che si parla di punti, perché il raggio laser picchia su un punto. Se ci immaginiamo che un emettitore, quindi laser scanning, laser scanner, emettono milioni, milioni di punti, tantissimi punti al secondo, è evidente come alla fine della scansione quello che ci troviamo non sono pochi punti, ma sono davvero milioni di punti. È per questo che si parla di nuvola di punti. Nuvola sta proprio a significare il legame che c'è con l'elemento nuvola, che sono delle goccioline di acqua tutte ravvicinate e noi abbiamo dei punti dove lo scanner ha picchiato e mi ha dato indietro le informazioni sullo spazio tridimensionale. Poi ci sono diverse tecnologie, diverse tipologie di scanner, quindi ci sono scanner a differenza di fase, scanner a tempo di volo, ma il principio che ci sta dietro è più o meno sempre quello. Alcuni hanno una portata più ampia, altri hanno una portata più stretta, però il concetto è quello. L'emettitore picchia contro qualcosa, torna indietro e mi dà la posizione di quel punto. La fotogrammetria è una tecnica un po' più complessa invece, perché lavora sulle immagini, quindi io scatto delle immagini di un oggetto che voglio modellare, che voglio ricostruire digitalmente. Quindi per farla facile proviamo a metterci nel caso di, potrebbe essere, che ne so, un palazzo, una casa di due piani a pianta quadrata, un cubo, una casa a pianta cubica. Io per ricostruirla tramite le tecniche fotogrammetriche devo scattare una serie di fotografie di questa casa, da diversi punti di vista, da diverse angolazioni, e devo stare attento che tutte queste fotografie si sovrappongano una con l'altra, a mano che vado avanti con l'acquisizione. Lo posso fare con una macchina fotografica che magari posso montare su un'asta e quindi magari riesco a salire un po', oppure posso utilizzare i droni che portano in giro macchine fotografiche e scattano fotografie ruotando intorno a questa casa. Poi è chiaro che la casistica si può applicare a tantissime altre situazioni. Una volta che ho queste fotografie, il dato tridimensionale non esiste ancora. Quando io rientro in ufficio dopo un'acquisizione fotogrammetrica, ho soltanto delle immagini. Poi, parlando di topografia, devo avere anche delle misure topografiche, ma questo esula un po' da quello che provo a spiegarti in questo momento, però ci tengo a dirlo che non si
Sì,
può
il
fare.
fattore di scala che stai raccontando ovviamente ha bisogno di avere dei rapporti dimensionali molto importanti a quel punto
Assolutamente,
lì
assolutamente.
per il tuo scopo.
E ti servono delle misure precise prese con gli strumenti classici degli strumenti di misura. Però le immagini, una volta che vengono processate in questi software che hanno degli algoritmi che si chiamano Structure from Motion, questi algoritmi cosa fanno? Prendono le immagini e per prima cosa le confrontano una con l'altra e cercano di trovare dei punti in comune, dei punti che si dicono punti stabili, cioè dei punti che si vedono, che sono visibili in più immagini e che hanno delle caratteristiche di stabilità, tipicamente sono punti ad alto contrasto. E quindi in un primo
Mi
step.
ricordi quello che mi hanno fatto fare manualmente? Io ho fatto fotogrammetria, però manuale, non quella legata ad algoritmi, e quindi cercavamo sempre di avere dei punti di riferimento su cui andare a disegnare di volta in volta.
Esatto.
Questo, per esempio, è forte l'uso di SketchUp, che ha questo strumento su cui andarci a lavorare molto velocemente in questa direzione qua. Ovviamente, un conto sono le ore uomo, se hai la possibilità di appoggiarti in un algoritmo, ovviamente questa parte qua è molto più leggera come situazione. Quindi.
Assolutamente. Assolutamente, ma poi il principio di base è proprio quello della fotogrammetria classica, che lavoravi il principio della vista stereoscopica sui fotorestitutori. Questi software trovano molto velocemente punti in comune tra le immagini e creano si chiama una prima nuvola di punti sparsa, sono punti di allineamento, però sono sempre punti ed è per questo che si parla di nuvola di punti ed è per questo che ci sono dei punti. Poi nella seconda battuta cosa fa? Il software riprende tutte le immagini e a partire da questi punti che formano una sorta di ossatura, di scheletro di quello che sarà il modello tridimensionale, attraverso le tecniche di digital imaging rinfittiscono questi punti e creano di nuovo un modello tridimensionale fatto da milioni di punti, e quindi è per questo che si parla di nuvola di punti. È molto diverso il principio di rilievo dello scanner e della fotogrammetria. Lo scanner è un principio attivo, la fotogrammetria è passiva. Quello che non vedi nelle immagini di un progetto, di un'acquisizione fotogrammetrica, non si può ricostruire. Anche lo scanner, se ci sono degli ostacoli, non è che buca i muri, non è che lo scanner ha potere di Goldrake, però insomma con qualche accorgimento, se si può passare attraverso, diciamo, con punti di stazione, con stazioni di scansione diverse, si riescono a girare un po' meglio gli ostacoli.
Sì, questo più che altro è legato al fatto che stiamo sempre parlando di oggetti, luoghi molto ampi su cui vai a lavorare, che è la parte del lavoro che hai raccontato finora. Cioè, questo anche per rapportare anche un pochettino rispetto al fattore di scala che porto io, che parlo di solito di giocattoli, quindi oggetti molto piccoli, per cui girarci intorno è un attimo, rifare un giro sullo scan 3D di un oggetto del genere è un attimo, perché basta averlo davanti, ci si muove intorno, rifare l'acquisizione di un palazzo magari è un pochettino più complicato e ritornarci più volte è anche una questione di onere fisico.
Certo. Così, no, solo... certo, assolutamente. Mi è capitato di fare un rilievo fotogrammetrico in provincia di Cuneo di una montagna, praticamente una montagna intera che era interessata da problemi di valanga, e lì è stato abbastanza complesso, quindi erano stati 2 giorni di campo. Ecco, rifare una cosa del genere sarebbe stato, ecco, la commessa in perdita, giusto per essere chiari.
Sì, immagino come. Però sicuramente si è goduto dell'aria fresca, sì, intanto per sei andato lassù.
Perché sto fuori, sì, tantissimo.
Sì. Allora, la cosa qui che ho cercato di fare con questa domanda è anche per chiarire un attimo la situazione, perché uno dice: ah, vabbè, c'hai lo scan 3D, o comunque ti appoggi su una persona che ha questo genere di competenza. Alla fin dei conti si ottengono sempre degli oggetti. No, quello che hai ridimostrato dal tuo racconto è che gli oggetti che si devono ottenere alla fine, poter essere utilizzati per topografia o per essere utilizzati per modellazione 3D o reverse engineering, non sono mai oggetti finiti, cioè c'è del lavoro ulteriore che va fatto dopo. Cioè, sì, non è la bacchetta magica. Diciamo che rispetto a una volta, e una volta vuol dire 20 anni fa circa, cioè il salto è quello come cosa, diciamo che adesso è una bacchettina magica di tutte quelle che ci si poteva immaginare come situazione.
Assolutamente.
Già ci si avvicina a capire qual è lo spazio, che è già una cosa grossa. Cioè, mi pare che alla fine dei conti quello che riesci a acquisire con il 3D, sia che ci sei in presenza, sia che lo fai postumo, come dicevi prima nel discorso della fotogrammetria, alla fine hai un'idea migliore di quello che è lo spazio, che credo che quello che ti vengono a chiedere come situazione, cioè una persona che dice: ho bisogno di quest'area da rilevare, e anche per capire cosa sta succedendo, semplicemente differente da quello che è il presenziare una volta e poi scappare via, cioè ritornarci più volte, soprattutto in momenti come questo, che è difficile ritornarci, soprattutto in luoghi affollati come situazione.
Assolutamente. Ti faccio un esempio, perché ho parlato di recente con un mio carissimo amico che si occupa di geologia. Lui ha lavorato nell'isola Svalbard, quindi circolo polare artico, e lui mi diceva: guarda, per noi funzionava così. D'estate stavamo sempre fuori in campo e facevamo acquisizione di dati e facciamo campagne fotogrammetriche per acquisire i dati, che poi d'inverno, essendoci buio perenne, stavamo in laboratorio e processavamo questi dati, e quindi avevamo la possibilità di accedere a questa informazione anche non potendoci andare fisicamente in campo. Sono molto interessanti queste tecniche, specialmente poi negli ambiti dove lavoro io, che sono quelli delle frane, delle valanghe, del dissesto idrogeologico, dove è anche pericoloso fisicamente muoversi, andare a piedi. Tecniche di questo tipo ti permettono anche di mantenere un po' di distanza, e se utilizzi un drone, ad esempio, è lui che va sopra a fare le fotografie, quindi anche da un punto di vista della sicurezza non è niente male, se ci pensiamo. È anche più veloce.
Sì, è anche più veloce di andare a prendere, noleggiare un elicottero o qualcosa per fare lo stesso lavoro. Cioè,
assolutamente.
Ci si è alleggerito anche un pochettino il carico, cioè la pressione di prendere e andare in volo fisicamente da qualche parte.
Sì, sì. Sì, anche perché poi l'elicottero sono più o meno costi abbastanza elevati, adesso il mercato specialmente dei droni ha dei costi di accesso che sono decisamente inferiori rispetto anche a quelli dei droni stessi di 10 anni fa. Sono tecnologie che ormai si stanno diffondendo parecchio. Quello del laser scanning ancora no, perché comunque è una tecnologia diversa. La barriera, diciamo, d'ingresso è un pochino più alta, però è indubbio che siano molti vantaggi, di queste tecniche.
Ok, sì. Allora, ti faccio una domanda del tipo, più o meno una volta in un paio di battute te l'avevo raccontata l'esperienza che sta arrivando con strumenti, diciamo, portabili. Con lo scanner 3D, mettiamolo così, a corto raggio, hai avuto qualche nuova esperienza? Hai più o meno assaggiato qualcosa? Oppure hai visto dal vivo l'iPad Pro come, che adesso vanta di avere questo leader, quindi fa finta di fare il lavoro dei tuoi grossi strumenti come situazione?
Allora, ho visto qualcosa dell'iPad Pro tramite tue condivisioni e tramite qualche altra condivisione. Non ho visto, no, non l'ho provato direttamente, quindi non l'ho testato direttamente. Sul corto raggio c'è tantissima ricerca e stanno lavorando tantissimi. Beh, faccio una premessa. Non credo che lo scanner, il leader di un iPad Pro, possa essere utilizzato per fare acquisizioni di alto dettaglio, perché poi si tratta di quello, di tirare
Ok.
fuori i dettagli spinti di un qualcosa che ha dei dettagli spinti. Può andare molto bene per fare un'acquisizione grossolana, per avere un'idea di quello che è la geometria e anche la dimensione di quello che ti capita tra le mani, magari per fare una pianificazione. Penso ad esempio, e qua ci vedo una grandissima potenzialità. Pensa ad esempio alla catalogazione delle opere museali, no? Quindi tutto quello che sono le opere d'arte, statue, anfore, in Italia ne abbiamo a vagonate, stanno iniziando a essere catalogate, cioè stanno venendo catalogate piano piano da un punto di vista della scansione 3D. E pensa soltanto a quello che potrebbe essere fatto con un laser scanner, un LiDAR di un iPad Pro, magari dal curatore del museo o dal suo staff, che incarica qualcuno di fare delle scansioni ad alta definizione, e invece di mandargli le fotografie 2D, gli dice: guarda, ho fatto una scansione io con l'iPad Pro e ti mando il modello 3D. Così ti fai grosso modo un'idea, ti metto anche delle fotografie, e quando vai in campo, cioè quando poi anche in questo momento, in tempi di Covid, anche gli spostamenti, è tutto molto più complesso. E quando arrivi lì hai già un dato che è molto più solido rispetto a quello che potrebbe essere la tua interpretazione tramite fotografie. Lì, per esempio, ci vedo un'applicazione molto interessante. Però una scansione per tirare fuori il massimo dettaglio, la vedo ancora difficile. Però magari il futuro potrà contraddirci nel breve.
Allora, mi hai dato un'idea perché stavo giusto adesso rispondendo a come si dice, alcune commissioni che arrivano attraverso Pronto Pro. Sono iscritto su quella piattaforma lì, ogni tanto faccio qualche servizio qua e là. Effettivamente quello che dici, cioè se fosse uno strumento di larga diffusione, adesso abbiamo detto l'iPad Pro perché in questo momento è legato a prodotti di altissima fascia, però fosse sdoganato a livello medio-alto, mettiamola così, comunque in un range di 500-600 euro, ok? Quindi il range dei cellulari che tutti più o meno iniziano ad acquistare oppure prendere su un noleggio a lungo termine, cose del genere, cioè quel genere di acquisto. Effettivamente, se uno dice mi collego alla piattaforma questa qua e devo mandare o per reverse engineering, anche pensare all'idraulico per fargli vedere dove sono i tubi, uno dice
Fantastico.
pensa anche semplicemente, dice faccio vedere com'è l'area e posso interpretare. Come dicevi anche tu, non sono dati precisi, sono anche dati abbastanza leggeri a quel punto lì da trasmettere. Cioè, adesso mi ricordo quante puntate fa hai parlato del backup e della quantità di dati
Sì.
del tuo podcast. E io tutte le volte che ho in mente, quando ho provato a fare, non dico a livello di 3D, ma semplicemente un photo stitching del quartiere di Cornigliano
Sì.
a Genova. Ricordo che il computer faceva fatica a tenere tutte le foto come cosa.
Micidia.
E effettivamente, cioè, riuscire a mandare un'informazione così importante, consumando poco alla fine, e dando la possibilità a tutti di visualizzarlo, è importante. Come, un pochettino come anche il livello di dettaglio con cui, per esempio, vanno le visualizzazioni di Google Earth o di Apple
Sì.
Maps, cioè, alla fine dei conti, sono sistemi agili all'accesso del dato 3D. E pensare lì, zona tua dove sei, c'è la Il discorso di catalogare mi viene in mente l'area di Luni, cioè alla fin dei
Ah,
conti lì
assolutamente.
un curatore, cioè, per riuscire a ricatalogare la zona oppure la Villa del Varignano, zona delle Grazie, cioè alla fin dei conti ambienti così piccoli, studiarsi bene quali sono strumenti accessibili e a quel punto lì dare il là per dire ok, in questo momento l'abbiamo fatta facile, abbiamo fatto una ricostruzione veloce, a quel punto passare a uno step successivo. E quindi motivare dei nuovi progetti in quella direzione, cioè adesso presa così su.
No, assolutamente. Credo che gli strumenti che abbiamo a disposizione siano veramente una forbice che si sta sempre di più aprendo alla forbice gli strumenti a cui possiamo accedere. E ora, fare tutto quanto con uno strumento credo che sia anche un approccio secondo me sbagliato. A volte ci sono degli strumenti che hanno dei limiti intrinseci. Intrinseci, io non ho mai capito come si dice, per cui hanno dei limiti interni. E spingerli è giusto anche per capire dove possono arrivare, però ostinarsi a usare sempre solo quelli, forse no. Però io credo che ognuno degli strumenti che abbiamo a disposizione o che sono disponibili sul mercato abbiano davvero delle potenzialità scalate nel loro ambito, nel loro campo. Ora, se tu mi chiedessi, facciamo una ricostruzione 3D di una statua del Canova con il leader dell'iPad Pro, ti direi lasciamo stare. Però quella può essere un modo, siccome ora sta a Londra, quella può essere un modo per mandare un dato a un rilevatore in Italia che si evita una trasferta in un momento difficile e ha un'idea molto più solida di quello che può essere. Così come per quanto riguarda i droni, le macchine volanti, le camere che vengono portate a bordo dei droni, ci sono sensori che sono di diversa grandezza. Ognuno ha dei limiti, ognuno ha dei vantaggi, ognuno ha degli ambiti in cui può essere applicato in maniera molto vantaggiosa. E questo credo che sia una degli attrezzi che abbiamo a disposizione, insomma, in questo coltellino svizzero che sta sempre di più veramente stupendo, perché le cose che escono sono pazzesche.
Sì, infatti, c'è tutto questo fatto alla fine di quello che c'è a disposizione, come dicevi anche tu, cioè alla fine dei conti in questo momento abbiamo a disposizione un po' di più, sempre un po' di più, e arriverà quel momento in cui però c'è anche il fatto che lo strumento sarà da una parte accessibile, ma dall'altra parte in realtà non sarà così accessibile quanto quello di un professionista. Come quello che dicevi anche tu, il dettaglio del Canova, cioè lo può acquisire sempre di più uno strumento tecnico. Questo mi conferma il fatto che, come discusso in alcune puntate riguardo alcuni strumenti che porto, di quelli di scultura digitale, dico sì, questi qua sono quelli gratuiti, quelli che costano poco, però hanno dei limiti, non si arriverà mai a fare. Alcuni dicono sì, potresti fare il Guggenheim con tutta la sua modellazione, tutto attraverso SketchUp, ma non sarà mai potente quanto un Revit, comunque uno strumento di
Vero.
architettura completo. Perché ci sarà tutto il discorso del calcolo delle stime di progettazione e tutto, che magari SketchUp sì, può farle, però magari quanto tempo ti ci vuole per fare lo stesso sforzo di messa a punto del progetto per arrivare allo stesso livello di un software di ampio respiro o per essere di un Bentley? Io purtroppo li ho spazzolati tutti quelli nel
Tutti.
reparto BIM. Per esperienza diretta, e quando si arriva a Bentley oppure quelle zone di BMX, a quel punto lì in realtà stai gestendo il progetto da una distanza così ampia che praticamente ti senti come il genio della lampada che tiene l'universo sulle punte delle dita.
È
Cioè,
vero.
bisogna ogni tanto ricostruire alle persone qual è il punto da cui si accede alla cosa.
Vero.
Sicuramente aiutano, come dicevi anche tu.
Verissimo.
Ok. Adesso ti ribalto un pochettino la questione. Adesso ci siamo dati a quello che è la parte tecnica. Faccio una domanda invece un pochettino più, vedere se è una cosa che hai esplorato nella tua vita. Hai mai collezionato qualcosa che non fossero i libri di studio? Facciamo così. Quest'anno voglio un pochettino provare a entrare nel mondo anche da collezionista, non so, giocattoli oppure fumetti o videocassette, così per cultura pop, mettiamola così. Questa è una domanda un po' spiazzante, sto un pochettino anche
No,
cercando di
è una
cambiare.
bella domanda, mi piace molto. Ho collezionato diverse cose. Tu conosci le carte di Magic the Gathering?
Sì, ne ho una scatola qua a fianco.
Ok, io ne ho un baule. sono abbastanza, ero intrippatissimo ai tempi degli ultimi anni delle scuole superiori e ne avevo parecchie, ci ho investito anche un pochino, perché c'erano anche carte che costavano un pochino, poi quelle più rare le ho rivendute tutte quante, però me ne sono rimaste un baule. Ai tempi però le collezionavo ci giocavo e le collezionavo, ero un nerd fortissimo in queste cose.
Allora, domanda di rito, visto che sei stato giocatore di Magic, colore del mazzo.
Io alla fine utilizzavo mazzi multicolore, erano ambitissimi, non so se ti ricordi le terre doppie,
Ah, sì.
quindi quando avevi le terre doppie riuscivi a mettere tanti colori nel mazzo. Ho iniziato con il classico mazzo rosso-verde che era veloce con le creature, sparavi fulmini, e poi mi sono un po' più strutturato e avevo dei mazzi abbastanza
Usavi tipo lettori di Mishra o qualcosa del
cose
genere,
del
comunque.
genere, ma sono arrivato anche a avere le carte abbastanza fantomatiche ai tempi che erano le Mox, quindi quegli artefatti che calavi con zero e ti davano un punto mana. Adesso stiamo entrando veramente in robe che probabilmente abbiamo perso il 90% di chi ci ascolta. Però
No, dai.
era bello. Però poi non ci sono stato più dietro, perché a un certo punto hanno iniziato a far uscire un sacco di nuove collezioni, poi c'erano i tempi dell'università e quindi ho lasciato perdere.
Sì,
Colleziono.
Magic e università non è che si riescono a mettere insieme delle
No,
volte.
no, no,
Cioè,
no.
ci ho provato, alla fine una delle due scalza fuori. Purtroppo è stato Magic anche per conto mio.
Ho collezionato, ma non perché facessi una collezione, ma perché sono sempre stato un grande appassionato di musica, per cui ho una discreta collezione di CD. Io non ho vissuto l'era del vinile, l'ha vissuta, ce l'aveva un po' mio padre, non mi ha trasmesso questa sua passione. In realtà non è che fosse un grande appassionato, ma quando lui ascoltava musica c'era il vinile. Sono stato un fruitore della musica digitale su CD e ne ho presi tanti, ne ho comprati tanti. Ce l'ho ancora, mi piace ancora ascoltarli. Credo che non so quanto resisterà ancora quel mercato. So che il mercato del vinile sta tornando abbastanza in auge. Il mercato del CD, da un punto di vista della qualità audio, credo che abbia ancora tantissimo da dire rispetto a vari formati MP3 compressi che si vedono in giro. L'esperienza di ascoltare un album, secondo me, in questo momento tanti non l'hanno mai fatta. Cioè, io vedo mia figlia a 12 anni, non ha idea di cosa voglia dire ascoltare un album, perché c'è la musica per quanto riguarda Spotify, ascolti il brano, ascolti il singolo, vedi il video, mentre nell'album senti il percorso di un artista. Quindi quando ti ascolti un
Sì.
album dall'inizio alla fine col booklet in mano è tutta un'altra esperienza. Quindi ho parecchi CD e mi piace riascoltare ogni tanto. Queste sono un po' le mie. Cioè, diciamo che i CD adesso, Magic l'ho passata, i CD insomma ci sono ancora dentro, non ne compro più tanti, però ogni tanto quando vedo qualcosa che mi manca o che mi piace non mi faccio problemi.
Ok. Guarda, il discorso dei CD veramente mi ha colpito perché è un discorso che ormai sta diventando ricorrente sul discorso della collezione dei dischi, perché da un certo punto di vista, cioè uno dice, vabbè, adesso metto tutto in digitale, però poi ogni tanto passa la SIAE di turno, comunque non si rinnovano i diritti, ti trovi che Spotify con i buchi, è un pochettino come se andassi sulla libreria e trovassi a un certo punto qualcuno ti ha
Esatto.
tolto il libro e non te l'ha restituita.
È vero.
Quello lì è. Infatti anch'io ce l'ho come raccolta, cioè sia un iPod in cui dentro ci sono incastonate delle canzoni che non riesco più a trovare dov'è il disco, per esempio, e poi ho i dischi da parte, quindi è veramente anche quella un'esperienza importante, anche perché sul discorso della musica c'è veramente tanto sul discorso delle collector's edition o
Sì.
cose particolari, cioè se per sbaglio hai spazzolato ogni genere di confezione di disco che magari non ti stanno neanche più nel solito buco del jewel box.
Assolutamente, assolutamente. Ci sono anche i libri, io leggo parecchi libri. Io non sono un grande, ora si parla tantissimo di libri di crescita personale, marketing, ne ho letti, ne leggo, però mi piacciono molti romanzi, quindi ho parecchi romanzi. Solo che non faccio fatica a collezionarli, perché quando un libro mi piace condividerlo, per cui non sono uno di quelli gelosi, per cui magari lo do a qualcuno e poi mi dimentico a chi l'ho dato, e quindi ho parecchi libri in giro e quindi non posso dire di collezionarli. Però mi piace leggere, ti porta proprio in un'altra dimensione.
Quello che potrebbe esserti utile sul discorso dei libri è stata, non so se hai conosciuto quello della com'è più come funziona quella il libro aveva un nome specifico, non mi viene in mente, che è quello che lasci tipo in una
Sì,
cassetta, uno passa e lo può
tu
prendere
lasci un
e
libro e
poi
prendi un libro. Sì.
esatto.
Sì.
Adesso non so quanto più possa rendere una cosa del genere, vedremo come si evolve la situazione. Era un modo che ho trovato anche qua vicino a zona Torino che è stato divertente. Io ne avevo lasciato uno, ne ho ripreso un altro. È stato una cosa, diciamo, particolare da quel punto di vista. Riporta un pochettino quei piedi per terra,
Vero.
come dicevi anche prima con la musica, cioè il fatto di ascoltare un album per intero, condividere un libro anche con uno sconosciuto.
Vero, vero. È un po' la filosofia open source questa qua della condivisione dei libri, secondo me. Io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa.
Esatto. Ok. Ok, dai, provo a rientrare in zona tecnica, così dopo averci un
Vai,
pochettino
tranquillo.
tranquillizzati. Allora, tu, i droni che utilizzi, ok, andiamo un pochettino, cambiando un pochettino l'argomento, visto che ne li hai citati ed è comunque un argomento limitrofe all'altro argomento che cito spesso nel podcast, che è la stampa 3D. I tuoi droni sono customizzati oppure sono come escono di fabbrica? Sei riuscito a farci qualcosa di tuo personale sopra oppure hai trovato qualcuno che ha potuto lavorare per te per renderli più idonei al tuo utilizzo? Racconta un po'.
Allora, fino a pochi mesi fa, esclusivamente usciti di fabbrica, si chiamano ready to fly, cioè sono droni che compri, acquisti e sono pronti per volare, nel senso che basta montare le eliche e via, sono pronti. Hanno una camera integrata su uno stabilizzatore, un drone, uno dei due, ho due, fondamentalmente due droni, uno più grande e uno più piccolo. Più grande, più piccolo, però non stiamo parlando di giganti, quindi stiamo sempre parlando su 1,5 kg il drone grande e 300 grammi il drone un po' più piccolo. Poi dimmi tu se posso fare nomi, io non mi faccio mai problemi, però non so.
Io in questo momento non ho, diciamo che non ho nessun nome che mi sponsorizza, nessuno che mi taglia le gambe. Diciamo che l'unica cosa che sto provando a vedere se funzionerà mai è l'indicizzazione su Audible, ma non si sa ancora se funzionerà mai in Italia ancora.
Allora.
Quindi, più parlare mai di Amazon, lo lasciamo perdere, non lo
Allora, io utilizzo
citiamo.
droni DJI, che è fondamentalmente il più grosso produttore mondiale di droni nel mondo. È una ditta cinese. 8 droni su 10 che esistono nel mondo sono DJI. Ho un drone che è il Phantom 4 Pro, nella versione che ormai non c'è più. E un altro drone più piccolo che si chiama DJI Spark, che era stato sostituito dal DJI Mini 2, più piccolo, 300 grammi, che ha determinate caratteristiche. Ti dicevo, fino a pochi mesi fa li tenevo così e mi andavano bene così. Adesso di recente sul Phantom 4 Pro ho fatto un upgrade, cioè ho fatto installare, cioè mi sono fatto mandare, ho installato, ho fatto del casino, rompendo qualcosa, ho rimandato dal costruttore, insomma ho fatto installare un ricevitore GPS esterno, perché i droni hanno già un ricevitore GPS, quelli che utilizzo io, ma è come se fosse un GPS tipo quelli dello smartphone, quindi
Ok,
scarsa precisione.
volevi una qualità in più.
Avevo bisogno di un ricevitore, cioè volevo testare un ricevitore GPS più performante, si dice doppia portante, quindi L1, L2, quindi che permette di fare un posizionamento, cioè permette di associare alle immagini scattate in volo delle coordinate che sono precise, con una precisione che è centimetrica rispetto a quella che è metrica, che è quella che ti dà il GPS a bordo del drone tradizionale. Quindi ho fatto questa aggiunta. Si è trattato di entrare e fare un collegamento con la parte interna, col cervello del drone e uscire, agganciare all'esterno un ricevitore con l'antenna e una scheda SD dove il ricevitore registra i dati grezzi e poi vengono post-processati. Questa è l'unica cosa che ho fatto. Però se mi sento di dirti, da un punto di vista del processo fotogrammetrico, ad esempio la camera, la stabilizzazione sugli assi, quella è rimasta uguale, quindi non ho fatto nessun tipo di modifica rispetto a quello che esce dalla fabbrica.
I DJI hanno una porta di espansione, quindi da quello che dicevi, oppure è una cosa che hai dovuto fare tu a parte?
Che cosa vuol dire parte di espansione? Così capiamo quanto sono poco dentro
No, nel
questa.
senso dove ti sei collegato per poter collegare il cervello del drone con l'antenna che hai aggiunto.
È
È
una.
una cosa che è, una, è, una, è uno slot che è già presente
Sì,
sul drone,
sì,
no?
sì. Sì, è uno slot già presente nel drone, si entra con un ingresso, adesso non mi farà andare avanti perché non saprei spiegarla, però era
No,
tutto già
chiaro,
dentro
certo.
elettrone, sì.
Ok. No, ero rimasto un pochettino indietro su quell'argomento lì. Pensavo tipo di invalidare la garanzia, tipo togliendo due scocche e
Ma
andando a
sì,
saldare i fili
invalidi
direttamente
la garanzia, di
dentro.
fatto invalidi la garanzia.
Ah,
Invalidi la garanzia
ok.
perché ho dovuto fare anche una specie di foro per far passare il collegamento esterno con lo slot dove c'è la scheda SD per la registrazione dei dati. Però in realtà il mio drone la garanzia aveva già finita da parecchio perché insomma l'ho avvolato parecchio e quindi non mi sono fatto dei grossi problemi. Non ho
Beh,
aumentato
sì,
il peso più di tanto.
Ah, quindi non ha tipo una specie di, come si dice, area di payload su cui andare a lavorare, cioè una cosa che è abbastanza chiuso come strumento. Perché sono
Quelli che
ricordo,
uso io.
uno di quelli che hai citato è quello pieghevole, giusto? Quello che si mette in borsa.
Quello che dici tu, sì, il Mini, il DJI Mini, sì. La serie Mavic sono di.
Adesso non ricordo i nomi, per cui vado più o meno a del tipo: c'è quello ad ala fissa, quello che si piega e quello che si mette in tasca. Poi vabbè, ci sono quelli che si possono buttare via perché sono quelli che si attaccano dietro al cellulare, che sono tipo gli starter, quelli brutti, che
Esatto.
è meglio
Ci
dimenticare.
sono droni però sempre della DJI, ma non soltanto DJI, che però hanno dei payload che sono, mi viene da dire customizzabili, ma non sono customizzabili, sono intercambiabili, quindi ci sono nello stabilizzatore c'è una sorta di femmina e quindi tu entri con il payload che vuoi portare, puoi cambiare la camera, puoi mettere vari tipi di camera, puoi utilizzare altri sensori, sensore multispettrale, sensore termico e sono droni un po' più grandi e adesso partono dalla serie dell'Inspire, credo, per arrivare a quelli che sono un pochino più utilizzati nell'ambito industriale, sono i droni della serie Matrice, ora è uscito il Matrice 300 e lì puoi veramente mettere un sacco di cose che ti mette sempre a disposizione DJI. Io ho bisogno di droni che siano anche abbastanza trasportabili perché lavorando spesso nell'ambito delle frane, del dissesto idrogeologico, devo camminare tanto e quindi mi devono stare in uno zaino, mi deve stare tutto in uno zaino addosso, non posso pensare di avere persone che mi trasportano le cose o grandi casse perché altrimenti diventa molto complicato.
Eh sì, se no diventa tipo spedizione nella savana
Bravo.
con tutta la carovana dietro. Cioè.
Esatto, se no parte la spedizione in Himalaya e però con i costi che ne consegue.
Sai, il fatto di ritornare in mente cos'era stato più 2 anni, no, 3 anni fa c'era stata Nissan che aveva proposto il pick-up con l'area di decollo del drone dietro.
Sì.
Immaginavo il tuo lavoro fatto in quella
Non
direzione, che
sarebbe
andassi già con tipo la base di
male.
partenza.
Una sorta di catapulta, non sarebbe male.
Esatto, eh sì, guarda, lì è completamente un'area da far esplorare i produttori da quel
Sì,
punto di vista.
sì, 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 sì.
Vabbè, dai, diciamo che le domande particolari, cioè, siamo un po' sdoganate, no? Non penso di andare più di tanto oltre con l'episodio, che diciamo che sto prendendo un pochettino piede sulle lunghezze oltre la mezz'ora, quant'altro. Altro, non vorrei uccidere le persone. Vediamo poi quando le abbiamo perse. Magari, come dicevi tu, le abbiamo perse appena hai detto la parola magic.
Abbiamo perso tutto quanto a Magic, Matteo. Lì l'abbiamo persa tutti. E quelli che sono rimasti giocavano a Magic.
Quelli che sono rimasti giocavano a Magic oppure a D&D
Ci ho
anche.
giocato,
Perché...
ovviamente.
Ok, dai, ti voglio ringraziare ancora per averci espresso tutto quello che hai detto riguardo a quello che è la Scan 3D e di come è il tuo rapporto stato con l'argomento, di come si sta evolvendo poi, di tutti quei piccoli particolari che hai citato. E se vuoi lasciare detto come trovarti e quant'altro, anche se abbiamo detto in generale il nome che è 3D-metrica, però se il dove è sulla rete può essere d'aiuto.
Intanto grazie a te Matteo per la chiacchierata, mi ha fatto davvero piacere essere qui con te. Mi trovate 3dmetrica.it, 3 scritto in numero di Domodossola, metrica.it, quello è un po' il mio hub, poi da lì si arriva al canale YouTube, al podcast, il 3dmetrica.it, al blog, oppure cercando Paolo Corradeghini, ci sono solo io online e quindi si accede ai miei profili social network. Sono particolarmente un po' più attivo su LinkedIn, che è quello che è un po' più in target su quella che è sono le persone che mi seguono e che possono beneficiare da quello che condivido. Comunque 3dmetrica.it e poi da lì si arriva a tutto quanto.
Questo sembra che io ti ho tirato giù da LinkedIn per farti parlare di cose meno
Ma
nobili.
assolutamente, mi fa molto piacere anzi parlare di queste cose e vedere le cose da un punto di vista diverso, perché spesso le domande che mi vengono fatte sono sempre molto specifiche, come si fa l'elaborazione del rilievo. In realtà È bello avere un altro punto di vista di persone che sono affiancate, ma stanno percorrendo una strada parallela, e quindi i punti in comune ci sono, ma sono anche diverse. Quindi è molto stimolante.
Sì, poi bisogna sempre proporre qualche tecnica nuova anche per le persone che magari non conoscono l'argomento, che qui più
Certo.
agganci ci sono in altri ambiti, più si riesce a spiegare un po' tutto, perché l'ambito tecnologico, sia che parlo io di scultura 3D, stampa 3D, e tu di riacquisizione dati, affiancato a quello che è lo specifico per topografia e tutto il resto. E diciamo che sono cose che in realtà messe insieme possono generare nuovi mostri, a un certo punto di vista, dalla parte tecnica.
Sì, vero.
Bisogna sempre combinare un po' di quello che si conosce in giro.
Vero.
Quindi, detto questo, ti saluto e cerco di chiudere così l'episodio, anche se non ho mai trovato una chiusa, perché di solito registro spezzoni, quindi sarà un pochettino così in soluzione unica. Grazie ancora per averci ascoltato, e in link in descrizione metto tutti i riferimenti di Paolo, per cui tutto quello che è necessario trovi di sotto. Comunque, da quello che hai ascoltato, se hai preso appunti, caro ascoltatore, possiamo chiudere qua la puntata. Ciò detto, alla prossima, Paolo.
Ciao, ciao Matteo, grazie a tutti, grazie dell'invito.
Ciao.